Ah, eccoci ritrovati tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Allora, intanto già mi scuso per questa voce da Neanderthal, purtroppo mi ha beccato il raffreddore, va così.
Detto questo, grazie davvero a tutti i follower, gli ascolti, è stato un anno strepitoso per questo progetto, non ci avrei mai creduto, sono sincero, ma è andata veramente molto bene.
Al netto di come sia andata, ringrazio ancora davvero tutte le persone che mi hanno scritto, che mi seguono, insomma, bellissimo, andate avanti così, continuate a scrivermi proposte, d'accordo, di temi per Caffè Militante, attraverso militanzagrafica@gmail.com oppure anche un direct su Instagram, va benissimo.
Per tutte le persone invece che vogliono sostenere questi sforzi possono fare una piccolissima donazioncina attraverso Patreon, vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà.
Ora, siccome è il primo anno, mi è venuto in mente stamattina bevendo il caffè, ma perché non proviamo a fare un riassuntone delle notizie o delle cose capitate in questo 2023 che è abbastanza un casino? Proviamoci, via.
Cominciamo questa scarrellata di notizie sicuramente con una, diciamo, iper recente,
decollato tantissimi anni fa, ma ovviamente ripartito diciamo da un'escalation, ok, del 7 ottobre 2023, che attualmente ha portato veramente, sta portando a un gran casino e a un genocidio generale.
Parliamo ora di più di 20.000 morti, d'accordo, di cui il 40% sono bambini e bambine,
e quindi purtroppo anche, diciamo, nell'aspetto più internazionale moltissimi governi si stanno girando dall'altra parte. Fondamentalmente questo è il fatto che sta purtroppo perpetrando ancora oggi mentre vi registro questo podcast.
Altra notizia è sicuramente quella della COP28 di Dubai, ovvero sia questa conferenza sul clima, appunto, del 2023.
Fondamentalmente il risultato di per sé, d'accordo, è ancora nelle mani dei singoli governi, quindi fondamentalmente d'accordo vari declami e chiaramente quello che può essere stato questo documento relazionato, che anche in diversi giorni ci hanno messo veramente un sacco di tempo, ma la situazione non è che fondamentalmente ci sia un cambio di rotta radicale, fondamentalmente si è un po' buttata la palla in tribuna, dai, diciamolo chiaramente.
Prossimo appuntamento per la prossima COP28, sempre sul clima, sarà in Azerbaigian l'anno prossimo.
Altra notizia è sicuramente proprio ancora sull'Azerbaigian, ovvero sia cosa resta del Nagorno-Karabakh, quest'area contesissima, che anche qui è una storia lunghissima, perché ancora una volta hanno iniziato veramente a prendersi d'accordo a mazzate in faccia, fondamentalmente fra l'esercito dell'Azerbaigian con quella che è la comunità armena presente nell'area. E quindi tramite una guerra che perpetra veramente da più di 30 anni, d'accordo, il bilancio è veramente devastante, parliamo di più di 30.000 vittime, e anche qui in questo caso un conflitto lontano da quelle che sono le lenti della comunità internazionale o i fari giornalistici, eccetera, cioè fondamentalmente un territorio totalmente dimenticato che quest'anno ha avuto momenti di altissima tensione, ecco, molto molto forti.
Ora, altra notizia dell'anno è sicuramente che questo è da considerarsi l'anno più caldo del pianeta Terra. E siccome per la sagra il climate change non esiste, vorrei ricordare appunto che tra luglio e agosto il Canada, per esempio, è stato fondamentalmente raso al suolo da fiamme e fiamme ovunque, d'accordo, che sono durate per un sacco di tempo. Ma fosse soltanto il Canada, anche per esempio il sud del paese Italia, come Sicilia and Company, hanno subito, d'accordo, violentissimi incendi che sono perpetrati per molte settimane.
E continuiamo per esempio con l'alluvione purtroppo in quel dell'Emilia Romagna, altra situazione gravissima, d'accordo, che ha portato un sacco di distruzione, nonché anche l'alluvione, quella proprio per esempio della Toscana, di Firenze, della zona della provincia di Firenze, Campi Bisenzio and Company.
Per ristringere la notizia appunto dell'anno, ovvero sia quella dell'anno con il pianeta Terra più caldo, parliamo anche dei dati che hanno pubblicato proprio ieri, tra l'altro pochissime ore fa, l'osservatorio Città Clima di Legambiente per quanto riguarda ovviamente il paese Italia.
E i dati sono assolutamente sempre in più, e sono in più a volte anche in tripla cifra, ovvero sia tipo aumento alluvioni e esondazioni fluviali, più 170%, temperature record nelle aree urbane, più 150%, frane da piogge intense, più 64%, mareggiate, più 44%, i danni da grandinate, 34,5, più 34,5, e allagamenti, più 12. Insomma, una roba... Sì, climate change non esiste, dai. È così, succede, sono fasi. Ah.
Altra notizia importante del 2023 è datata 15 marzo. Perché? Perché una super maxi inchiesta, d'accordo, è andata a beccare, ok, in quel del continente europeo e poi ovviamente anche in Italia, 17.000 siti contaminati per sempre. Cioè, nel senso che non si potrà far nulla, cioè neanche con Mago Merlino o con cose strane, niente, non, inquinati per sempre. E voi penserete, inquinati da cosa? Inquinati dai PFAS. Cosa sono, per farla in breve? Sono delle sostanze, d'accordo, chimiche chiaramente, che sono utilizzate praticamente in quasi tutti gli oggetti della nostra vita quotidiana. Il problema però è che questi tipo di cavoli di sostanze, d'accordo, sono veramente, oltre che gravemente nocive e cancerogene, sono eterne, cioè fondamentalmente non vengono mai eliminate, stanno lì e basta.
La maglia nera delle regioni italiane per quanto riguarda questi siti eternamente inquinati è il Veneto, e se la deve prendere, sì.
E per non farci mancare nulla, il conflitto russo-ucraino, che procede alla grandissima per il ciccionissimo mondo del capitale, che continua comunque a ingolfarsi di soldi grazie alla compravendita e la vendita di armi da fuoco e di morte e distruzione. NATO ovviamente non è stata a guardare, e quindi cosa ha fatto? Ha fatto avanzare i suoi confini verso ovviamente la Russia. Come? Prendendo e distruggendo la neutralità della Finlandia e facendola entrare nella NATO. Il 4 aprile è diventata la Finlandia il 31esimo paese membro della NATO.
E anche la Svezia vorrebbe entrare, tutto sommato, ma c'è l'ostacolo di un certo tipo, un personaggino proprio piccolino che è Erdogan, che tra l'altro quest'anno è stato rieletto nuovamente come presidente della Stato della Turchia, che fondamentalmente non vede di buon occhio l'ingresso di chi di Stoccolma, perché ritiene che difenda chi fondamentalmente quelli che ovviamente Erdogan e la Turchia dichiarano come terroristi. Ci stiamo parlando del PKK in company.
Non è che l'Africa nel 2023 sia stata, diciamo, un continente, un'area tranquilla, perché in Africa nel 2023 ci sono stati 3 colpi di Stato. 27 luglio in quel del Niger, 31 luglio in Sierra Leone, il 30 agosto in Gabon, d'accordo? Anche tutta l'area dell'Africa centro-occidentale risulta essere in questo momento una vera e propria polveriera, con due fatti principali.
Più che fatti, con due, diciamo, giustificazioni, tra virgolette, di questo malcontento veramente feroce, d'accordo, ovvero sia prima di tutto le grandissime difficoltà economiche di un'area depressa in quel di uno sviluppo, d'accordo, di un benessere della popolazione stessa, e anche, attenzione, una crescente costante, un crescente sentimento antifrancese che è in chiave anticoloniale. Quindi c'è una forma di emancipazione radicale da parte delle popolazioni africane nei confronti di quello che è il controllo ancora tuttora presente dello Stato, principalmente francese, ma non solo, nell'area appunto africana o comunque centro-occidentale.
Torniamo in Italia, perché in Italia il 26 febbraio, d'accordo, un'imbarcazione con a bordo 180 persone, migranti, naufraga a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Cutro, siamo in provincia di Crotone.
Moriranno 88 persone, una delle stragi più forti e più drammatiche e più gravi, d'accordo, per quanto riguarda i flussi migratori che è all'interno del Mar Mediterraneo.
Specifico che adesso c'è un'inchiesta in corso, e quindi questa inchiesta è in corso perché? Perché c'è da una parte Frontex, che è l'agenzia di frontiera dell'Unione Europea, che avrebbe segnalato, d'accordo, la presenza di questa barca alle autorità italiane, ma le autorità italiane non sarebbero, parrebbe, intervenute prontamente in soccorso di queste persone, quindi decretandone fondamentalmente il naufragio e poi la conseguente morte di queste 88 persone.
Altro fatto invece è quello del 23 luglio del 2023, ovvero sia Patrick Zaki torna in Italia, incarcerato ancora nel 2020, d'accordo, quando era ancora uno studente del Master Europeo di Studi di Genere Gemma dell'Università di Bologna. Una storia veramente molto molto complicata per passaggi, ma si arriva finalmente poi al 20 luglio, d'accordo, quindi 2-3 giorni prima del suo ritorno in Italia, quando il presidente Al-Sisi, ok, rilascia la grazia presidenziale, quindi viene rilasciato dal commissariato di Nuova Mansura.
In Italia sicuramente un momento importantissimo del 2023, per riraccontarlo e ripercorrerlo, è la morte di Silvio Berlusconi. Alle 9.30 del 12 giugno Silvio Berlusconi muore all'età di 86 anni contro una leucemia mielomonocitica cronica. I funerali si svolgono in quel del Duomo di Milano, alla presenza delle più altissime cariche dello Stato e non solo, ovviamente anche tutto l'aspetto imprenditoriale, eccetera, internazionale, anche non soltanto italiano. Quindi muore fondamentalmente una figura centrale
centrale di quella che è stata l'azione politica dello Stato italiano, anche grazie ai suoi governi, ovviamente le sue presidenze di consiglio, all'interno ovviamente della storia moderna di questo paese.
Le proteste studentesche anche quest'anno sicuramente hanno riverberato nell'anno 2023 e stiamo parlando delle cosiddette tendate.
A maggio circa scoppia il caso degli affitti, ovvero sia delle singolarità che stanno seguendo dei percorsi di formazione universitaria che si trovano fuori dalla loro città e quindi senza il supporto, sempre se ci fosse possibilità di avere supporto da parte della propria famiglia, si ritrovano fondamentalmente a non riuscire ad accedere ad alcun tipo di affitto, canone d'affitto perché è super alto e ovviamente poi con qualità degli immobili decisamente discutibile.
E in un sacco di città nascono queste cosiddette tendate, ovvero sia gli studenti, le studentesse e gli studentu si mettono appunto in tende, d'accordo, davanti magari a atenei o altre situazioni di istituzione, d'accordo, per protestare proprio per questo loro estremo malessere, ok, che si ripercuote nella loro vita privata, personale e sociale, non certamente soltanto, come poi viene anche detto, però comunque voi dovete andare a studiare e basta.
Detto questo, questo problema non si è assolutamente risolto, nel senso che un paio di promesse sono state fatte, ovviamente si è messo un cerotto su una voragine gigantesca come il Grand Canyon e questo cerotto è caduto nel Grand Canyon con nulla e con un silenzio tombale. Il problema permane.
Altra notizia per la serie chi te l'aveva detto aveva ragione è fondamentalmente la chiusura del CPR di Milano.
Questi veri e propri centri di detenzione, d'accordo, a coatta per singolarità migranti, d'accordo, in quel di Milano è stato scoperto che diciamo la qualità di vita e di permanenza per l'aspetto igienico-sanitario e per quanto riguarda fosse il supporto alla cura e non solo la qualità del cibo era talmente scarsa, d'accordo, che era talmente violenta anche la gestione di questi corpi, di queste anime, di queste singolarità, che è stato proprio chiuso il CPR di Milano.
E aggiungerei anche quello che è il centro di detenzione in affitto, d'accordo, per la serie andiamoci a prendere un podere dall'altra parte di quel del mare Adriatico con la benestare del governo albanese, che è quindi questa creazione ipotetica, poi staremo a vedere perché poi la costruzione avverrà, sempre se avverrà, nel 2024, quindi fra pochi giorni, e proprio un centro di detenzione pre-Europa, cioè fondamentalmente tipo li lasciamo lì, poi capiremo, vabbè, cioè una sorta di parcheggio umano, disumano.
L'ultima notizia invece del 2023 è si parte da quella che è la notizia della Treccani che dà come parola dell'anno femminicidio, ahimè. Perché? Perché purtroppo è stato un anno in quel del paese Italia, d'accordo, veramente drammatico e che ha acceso le coscienze, d'accordo, il dibattito pubblico in maniera molto molto forte.
Diciamo che il casus belli per far partire tutta questa discussione a livello nazionale popolare è stata l'omicidio di Giulia Cecchettin nella notte fra l'11 e il 12 di novembre.
Il corpo di Giulia viene ritrovato il 18 novembre, quindi qualche giorno più tardi, nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, e l'assassino, il perpetratore Turretta, dopo una settimana di fuga circa, viene fermato in quel della Germania. Estradato dalla Germania verso l'Italia in carcere a Verona, confesserà l'omicidio e il femminicidio di Giulia Cecchettin.
Da tutto ciò si sono generate non soltanto un ampio dibattito pubblico nazionale, ma anche delle manifestazioni oceaniche, cioè situazioni mai viste come quella di Roma, cioè quante persone c'era, quante singolarità c'erano, fuori scala, cioè veramente fuori, cioè non c'è un numero reale, cioè fuori scala, vuol dire più infinito, una cosa meravigliosa perché è una risposta forte di corpo, d'accordo, comunitaria contro quello che è questo stato patriarcale maledetto.
E si chiude così un anno, diciamo, questa piccola selecta, ok, che vi ho voluto fare anche un po' per porre un po' il riassunto di quanto abbiamo attraversato, per quelli che sono stati i fatti che hanno più riverberato anche nelle nostre vite personali e comunitarie, e anche non soltanto quello che è una visione, un balzo per un prossimo futuro, quello del prossimo anno.
Eh sì, perché non è assolutamente una perdita di tempo, bensì è un nuovo balzo per cercare appunto di analizzare quanto appena attraversato. E se la Treccani recentemente ha voluto dare come parola dell'anno 2023 quanto appena enunciato nell'ultima notizia, appunto in questo polpettone di fatti dell'anno appena trascorso, per me la parola del 2024 dovrebbe essere un'altra: sensibilità.
Questa è la parola del 2024, sensibilità nei confronti di quelle che sono le lotte che attraversano questo paese e anche le lotte di stampo internazionale per una giustizia sociale che non c'è, non si vede. Una giustizia sociale che si interseca nei problemi ambientali del climate change per attraversare il capitalismo di guerra per poi passare nei confronti dello Stato patriarcale della forma più macista del controllo anche del clero. Il precariato, ormai fondamentalmente cronico, d'accordo, che sta dentro il DNA di un tessuto lavorativo italiano devastante, d'accordo, lavoratori in nero, fatti gravissimi, GKN, fabbriche chiude, un casino. Il problema della casa, del tetto, il diritto al tetto e non avere un tetto, diceva una band italiana, anche lì case vuote, strade piene, ma com'è possibile ancora? I migranti che vengono visti come un problema e non come un fenomeno da studiare, da far evitare di far morire persone nel mare Mediterraneo e non solo, sulla rotta balcanica, Ventimiglia e tanto altro ancora. Le religioni che continuano ancora fondamentalmente a perpetrare questa sorta di terrore medievale nelle menti per contrapporre interi popoli che poi si ammazzano, si sgozzano come se fossero veramente qualcosa di cinematografico, ma è tutto reale, questo è il problema. E quindi la sensibilità, tornare a essere sensibili nei confronti di questi problemi, per un nuovo mondo, per un nuovo balzo, per un nuovo anno. Ciao, ci sentiamo dall'altra parte, cioè nel 2024, ok? Ciao.